I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
Allora, il ruolo dell'Iran nel finanziare, nel sostenere, nell'armare gruppi sciiti da Hamas, Hezbollah, al Siria, all'Iraq, alla penisola araba, c'è, è importante, ma non va sottovalutata l'autonomia di attori locali che hanno una loro ideologia, un loro settarismo, una loro radicalizzazione e radicamento sul territorio dei quadri, dei miliziani, e che come Hamas operano con un obiettivo che da un lato, come dice giustamente Rubbe della Rocca, è animato da odio antisemita, dall'altro è radicato nella realtà territoriale della striscia di Gaza. Quindi pane bianco in linea teorica può avere ragione, però il peso dell'Iran rispetto a questi attori locali secondo me non va sovrastimato. Questo è un attacco che è stato lanciato primariamente e sostanzialmente da Hamas, che se ne è intestata in pieno la responsabilità, la vittoria agli occhi di altri fondamentalisti e il prezzo che sta facendo pagare con la riduzione militare israeliana a Gaza, che Hamas si aspettava e che in un certo senso fa il gioco di Hamas perché porta altre radicalizzazioni dentro la striscia.
Ma certamente la rivitalizzazione dell'autorità nazionale palestinese sarebbe un passo avanti molto importante. Significherebbe anche rovesciare completamente la politica sin qui seguita dal governo Netanyahu e in buona parte anche da Israele prima di Netanyahu. Per cui è abbastanza difficile, perché significa cambiare un orientamento politico molto radicato all'interno dell'elettorato israeliano. Comunque, sì, però per fare una cosa di questo genere bisognerebbe dare credibilità all'autorità nazionale palestinese, perché la ragione per cui Hamas ha preso il posto dall'autorità nazionale palestinese a Gaza, e se ci fossero delle elezioni probabilmente anche in Cisgiordania, è anche perché l'autorità nazionale palestinese non è sembrata assolutamente efficace rispetto alle richieste della popolazione palestinese. E questo in parte perché anche c'è stato un rapporto con Israele che non ha funzionato, perché Israele non ha accettato seriamente l'ipotesi di un'autorità che fosse effettivamente un'autorità nazionale con un suo territorio e con un territorio ben delimitato e diciamo in qualche misura sovrano. Ora, questo è molto complicato e io credo che richiederà tempo, perché bisognerà ricostruire anche un elemento di fiducia reciproca che permetta un dialogo sincero tra le parti, cioè un dialogo in cui ci possa essere fiducia, cosa che è molto molto difficile. Io non voglio dire che sono le colpe siano state solo di Israele, anzi ci sono state anche grosse colpe dei palestinesi, perché sono stati essi stessi che ben spesso, quando sembrava che ci si avvicinasse a una soluzione, si sono poi tirate indietro perché temevano la loro posizione, perché volevano di più, oppure perché sostanzialmente non erano ancora pronti ad accettare un compromesso. Quindi le esitazioni delle due parti saranno molto forti e il tempo sarà molto lungo. Forze di intermediazione, forze di gestione, questo anche è molto complicato. Una cosa di questo genere difficilmente, ad esempio, io immagino che dei paesi arabi vogliano prendere la responsabilità di rappresentare gli interessi palestinesi, perché questo li esporrebbe molto facilmente all'azione di gruppi estremisti o terroristici che prenderebbero la causa palestinese come scusa per rovesciare questi regimi o comunque per metterli in grave difficoltà. No, io credo che bisognerà agire, se si agirà, con forze Nazioni Unite molto più multinazionali di così, non forze arabe. Ma anche in questo modo io non credo che la cosa possa funzionare se non ci sarà una chiara indicazione del percorso che si vuole seguire e del fine che si vuole raggiungere. Possiamo essere più flessibili sui tempi, ma sulla definizione del fine, beh, questo è assolutamente necessario se si vuole arrivare in qualche maniera a un processo di pacificazione garantito o meno dalle forze internazionali.
Allora, innanzitutto le notizie della Striscia vanno prese con le pinze. C'è giustamente una parte di comunicazione strategica da parte di Israele, sia sul fronte interno che verso i palestinesi, che verso la comunità internazionale, e comunque ci sono i dati oggettivi di una campagna estremamente difficile, estremamente rischiosa, che richiede tempi, se non lunghi, diciamo medio-lunghi, e in cui c'è un obiettivo, secondo me rimane estremamente ambizioso, quello di eliminare o sradicare completamente Hamas. Altra cosa è eliminarne dei quadri dirigenti, una quota significativa dei miliziani, e quindi indebolire la propria capacità organizzativa di controllo di Gaza e di lanciare attacchi. Però l'idea di sradicare completamente un movimento così forte, così radicato, con una parte della dirigenza in esilio e comunque con una, diciamo, appeal dovuto anche al sangue versato in questi giorni, mi sembra molto ambizioso. Il fatto di penetrare in profondità, teniamo presente, non c'è un, diciamo, un cervello, un cuore di Hamas che una volta colpito pone fine al conflitto. Non è una guerra novecentesca in cui prendere la capitale di un paese avverso porta la sua capitale zone. È una controguerriglia, è un cercare con un mix di intelligence e di operazioni militari più operativi e più quadri possibili di Hamas per eliminarli. Per il momento nella fascia nord, in prospettiva anche in profondità a Gaza City, ma secondo me non stiamo assistendo all'idea di una decapitazione netta o di un'occupazione totale di Gaza, che è molto molto difficile. Altra cosa è, come detto prima Gianluca Anzalone, occupare una parte di territorio al ridosso del confine, a nord e a est, per rendere più difficili attacchi su grande scala come quello accaduto il 7 ottobre, creando una zona cuscinetto. Ecco, diciamo, riassumendo, le operazioni puntano a eliminare il più possibile una parte di Hamas, a consolidare una zona cuscinetta ma non troppo estesa a ridosso del confine, e poi c'è il punto interrogativo degli ostaggi, nel senso che si cerca, e in piccola parte è avvenuto con operazioni di intelligence e militari, di liberare degli ostaggi, però non mi sembra onestamente la priorità. La priorità è colpire Hamas. No, onestamente non credo possa avvenire un'altra operazione come il 7 ottobre. Quello è stato un esempio di sorpresa strategica ai danni di Israele, le cui cause vanno ancora chiarite, quanto a carenze di intelligence israeliana, carenze nella comunicazione tra intelligence, vertice politico, vertice militare, eccetera, eccetera, sottovalutazione di Hamas. Non penso possa accadere qualcosa del genere. Sì, innanzitutto perché i quadri e i leader di Hamas devono nascondersi, fuggire o ingaggiare battaglia sotto una forza soverchiante come quella israeliana in questo momento. Secondo poi perché Israele, come in altri casi della storia, impara dalle sconfitte iniziali subite nei confronti di avversari del mondo arabo e cercherà sicuramente di evitare leggerezze o errori come quelle commessi nei mesi scorsi, di rafforzare il meccanismo di difesa intorno a Gaza e probabilmente anche di limitare maggiormente quelli che comunque c'erano come scambi di lavoratori economici, transitori tra la popolazione palestinese di Gaza e Israele stesso, quindi cercherà di chiudere il più possibilmente il confine della striscia e di mantenere una maggiore visibilità all'interno della striscia per evitare di essere colti di sorpresa così.
Diciamo che ovviamente la liberazione degli ostaggi è molto importante. Devo dire che però Hamas non rende le cose facili, nel senso che non sembra affatto che sia interessato in qualche maniera a, per esempio, a barattare gli ostaggi contro la fine dei bombardamenti. Non ha mai detto una cosa del genere. Ha detto solo che i bombardamenti possono uccidere anche degli ostaggi, ma non ha detto: io vi ridò tutti gli ostaggi se voi non bombardate o se voi moderate i bombardamenti in una certa maniera. Quindi, che mi fa pensare che in realtà Hamas non pretenda solo non cerchi solo di monetizzare gli ostaggi, ma sia anche interessata alla continuazione di un'operazione che, facendo vittime, aumenta la tensione nel mondo arabo contro Israele. Queste sono, è una guerra in larga parte mediatica, o più che militare, per Hamas in questo punto.
Quante chance dà al tentativo di negoziato, insomma, che in questo momento sta facendo in queste ore il Qatar?
Ma non lo so, dipende da quanto dipendenti dalla situazione del Qatar e dalla sia la direzione di Hamas e da quanto la direzione di Hamas possa in effetti controllare la parte di Hamas che sta nella striscia, perché una cosa è dare delle indicazioni di massima politico fondamentaliste che sono facilmente seguite dai combattenti della striscia, l'altra cosa per esempio è di dismettere il combattere o cambiare strategia. Può essere che una parte dei combattenti di Hamas seguirebbe un simile compromesso, ma può anche essere che no. Quindi bisogna un po' vedere quanto cos'è. Comunque è un tentativo sicuramente che il Qatar deve fare, anche perché, essendo lui uno dei maggiori finanziatori di Hamas, diciamo che ci aspettiamo che in qualche maniera riconosca la sua responsabilità.
I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.